Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, nella trasmissione di oggi non abbiamo Francesco, che è stato trattenuto per impegni. Francesco lo troverete il prossimo giovedì e terrà lui sia la prima che la seconda trasmissione. E vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e casella postale 53 Malostica, Vicenza. Bene, in questa intanto premetto subito una cosetta abbastanza particolare. In questo mese, nel mese di aprile, non terrò nessun dibattito qui a Radio Gamma 5 perché non ho un buco libero, cioè non ho nessuna possibilità un sabato sera di tenere un dibattito. Purtroppo con la turnistica che ho io sono impegnato tutti i sabati e tutte le domeniche, anche prestissimo. E purtroppo, come sapete, c'è il congresso mondiale delle regioni etniche, il congresso del VUCER, che si terrà ad Anversa l'inizio di giugno, e praticamente tutte le ferie me le devo concentrare per quella settimana, per quei 10 giorni che starò via, insomma, per il congresso. Pertanto, purtroppo nel mese di aprile non sono in grado di avere nemmeno un buco per riuscire a fare un dibattito. Per contro, già è la linea di massima, per il momento possiamo dire che il rito, invece il rito che teniamo presso il Bosco Sacro a Jesolo dell'equinozio d'estate, dell'equinozio d'estate, sarà tenuto, penso, in linea di massima il sabato, dovrebbe essere 18 giugno. Cioè il 18 giugno ci ritroviamo presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito dell'equinozio d'estate. Beh, questo però in linea di massima, poi magari un po' andando avanti col tempo e con le trasmissioni vi daremo i dati più precisi e le indicazioni più precise. Ricordo che il rito dell'equinozio d'estate è il rito... è il rito relativo al fuoco, cioè il rito del fuoco, il rito della luce, lo stesso rito che lo stesso l'inno al fuoco, che trovate tranquillamente anche in internet, è stato messo anche in inglese, verrà recitato, verrà declamato anche su ad Anversa quando si farà il rito con le religioni etniche, stesso inno che è stato declamato anche ad Atene presso il tempio di Atena Sunias lo scorso giugno, diciamo così. Bene, torniamo allora al discorso di oggi. Nella prima parte della trasmissione oggi parleremo di un elemento fondamentale dell'antica religione del paganesimo. Un elemento fondamentale che appartiene poi a chiunque fa religione, cioè a chiunque ha un'idea religiosa e ha, da questa idea religiosa ricava chiaramente dei principi di vita, dei modi di essere, dei modi di rappresentarsi. Ed è la questione escatologica dell'esistenza, in pratica la fine della vita, in pratica la morte, in pratica ciò che ci attende nell'aldilà o cosa ci attende nell'aldilà. Questi elementi sono fondamentali di qualsiasi religione, cioè buddisti possono dirvi che c'è la reincarnazione, altri vi dicono che c'è la metempsicosi, altro che c'è l'inferno, il paradiso di Allah, cioè... Ogni struttura religiosa ha una visione della morte e della vita oltre la morte, che poi si trasforma nei principi attraverso i quali andiamo ad affrontare la vita, perché come noi andiamo ad affrontare la vita manifestiamo dei principi che sono propri della nostra visione della morte in pratica. Ed è importantissimo, è un elemento fondamentale che abbiamo già trattato varie volte, perché ricordo che morire, la morte, è il più grande bisogno, è il più grande trionfo, questo per il paganesimo, dell'esistenza, e tutta l'esistenza cresce, nasce e si sviluppa in funzione della morte. E naturalmente noi tratterò questo tema oggi partendo alcuni testi molto antichi che vanno sotto il nome di laminette orfiche. Le laminette orfiche non erano altro che delle laminette d'oro che vennero ritrovate in tombe degli orfici, in tombe di chi seguiva appunto le religioni misteriche orfiche, e che ci danno quella che è la visione degli antichi sulla morte e su come affrontare la morte. E la condizione molto importante è questa, perché queste laminette di cui io vi parlerò e quello che è il concetto degli orfici nell'affrontare la morte in realtà non appartiene semplicemente alla religione misterica degli orfici, ma appartiene a tutto il mondo antico. Soltanto che mentre è facile parlare delle divinità antiche relative allo Stato, a Zeus, a Giove, a Odino, è più difficile ed è andato semi perduto, nella storia si è voluto far credere che oltre a questa visione, diciamo così, che i cristiani hanno spacciato, hanno contrabbandato come la visione religiosa degli antichi, in realtà non ci fosse una visione religiosa popolare, non ci fosse un'escatologia, non ci fosse un modo di affrontare la vita e delle finalità per la vita. Se voi vi prendete un attimino i testi, no? I testi delle religioni antiche e parlano dell'Ade, per esempio, l'Ade ve lo descrivono come un luogo di ombre che vagano, e sembra quasi che gli antichi avessero quest'idea di questo luogo di ombre che vagano. In realtà l'archeologia ha portato molti testi alla luce, cioè ha portato in molte cose che prima erano nascoste, e la cultura che è venuta costruendosi, uscendo proprio dall'orrore, dalla coercizione cristiana, è riuscita a leggere e a interpretare le cose in maniera diversa. Pertanto noi abbiamo, sia nelle religioni antiche, ma sia nella stregoneria e nel paganesimo moderno, abbiamo la visione di qual è la morte e il fine di quello che noi facciamo e perché lo facciamo. E vedremo come alla fin fine non varrà neanche la pena di parlare del dopo morte dal punto di vista del paganesimo, perché il dopo morte dal punto di vista del paganesimo condiziona in maniera relativamente la qualità della vita quotidiana. Perché ciò che a noi interessa in realtà non è tanto la morte in se stessa, ma come noi viviamo, perché è questo che ci interessa alla fin fine. Ebbene, a questione escatologica della religione pagana politeista in riferimento alle laminette orfiche. Dalle laminette orfiche ritrovate nelle tombe si può facilmente comprendere l'escatologia degli antichi. La prima domanda che ci si deve porre è: a me, dei mondi o della vita oltre la morte, del corpo fisico, cosa interessa? Questa è la prima domanda che ci si deve porre. In tutte le religioni che conosciamo oggi, le religioni monoteiste, cristianesimo, islam, ebraismo, la risposta è finalizzata alla consolazione. Le religioni monoteiste, il cristianesimo e l'islam in particolare, fanno della descrizione della vita oltre la morte del corpo fisico un elemento centrale sul quale articolare la loro dottrina. Per esempio nel cristianesimo voi sapete che c'è la resurrezione dei morti, cioè la vita fisica è l'elemento centrale del cristianesimo. Il cristianesimo esiste soltanto nella vita fisica. Se voi vi leggete l'inferno, le punizioni che Dio darebbe alle persone che non lo hanno seguito, sono punizioni estremamente fisiche, sembra quasi di essere una camera di tortura degli inquisitori. Ed è cioè l'inferno è quel dolore che gli inquisitori potevano combinare con i loro strumenti alle persone indifese. E noi abbiamo questa immagine nel cristianesimo, questa immagine di terrore, e questa immagine di terrore serve per giustificare l'esistenza del Dio buono. Sì, vabbè, io ti do questa immagine di terrore, però non ti preoccupare, Dio in fondo è buono, cioè tu mi dai l'immagine del terrore, però mi dici, sai, in fondo Dio è buono, cioè veramente da prendergli a calci nel sedere sta gente. Un mondo di beatitudine o di dannazione in relazione all'applicazione della loro dottrina, la parola del loro Dio. dal momento che per il monoteismo la vita oltre la morte del corpo fisico è appannaggio esclusivo del loro Dio padrone, quale generatore della vita del corpo fisico, la descrizione della vita oltre il corpo fisico diventa l'elemento su cui articolare la loro dottrina. Dal momento, dice il cristianesimo, che il Dio creatore ti giudicherà dopo la morte, tu devi comportarti secondo i suoi dettami, se vuoi entrare nelle sue grazie ed accedere al paradiso, altrimenti sarai condannato per l'eternità. E questo, o fai quello che voglio io ti ammazzo, per i cristiani si chiama libero arbitrio. Capite che è veramente un non senso. Dal momento, dice il cristianesimo, che io detengo la parola del Dio creatore, se tu non farai quello che voglio io, tu non rientri nemmeno nelle grazie del Dio padrone e pertanto sarai destinato alla condanna eterna. Definire e comprendere come una religione descrive la morte del corpo fisico, la vita oltre la morte del corpo fisico, le traversie della coscienza dell'individuo quando il corpo fisico viene a morire, significa mettere a fuoco l'intera dottrina che, al di là di come si presenta, è finalizzata a raggiungere quell'obiettivo imposto e descritto. Perché, come pagani politeisti, diciamo che il cristianesimo altro non è che una dottrina violenta finalizzata alla sottomissione e alla distruzione dell'uomo? Perché il cristianesimo ha al suo centro un Dio padrone, creatore, che alla morte del corpo fisico giudica quest'uomo. Giudicare significa discriminare in base ad una norma che viene fissata e alla quale si impone agli individui di omologarsi. Da qui, tutta la vita del cristiano è il sottomettersi ad un giudizio continuo. Il cristiano, nel suo comportamento, è sempre sotto il giudizio di qualcuno, del suo padrone, della comunità, del prete, del paese o del quartiere. Da questo giudizio non ha scampo se non cercare complicità partecipando al giudizio collettivo, giudicare gli altri che non si comportano secondo le norme di verità. Da qui nasce la struttura sociale di controllo dei cristiani che solo dal 1968 è stata un po' alla volta spezzata. Il giochino del pazzo di Nazareth, della pagliuzza e della trave è un gioco retorico usato per colpevolizzare chi non è in grado di difendersi. Dove il più forte nella gerarchia sociale, nonostante i feroci atti che ha messo in essere, accusa chi è più debole di avere una trave nell'occhio al fine di impedirgli di giudicarlo. Non è più forte perché il Dio padrone gli ha dato il potere? E dunque, perché il più debole lo giudica? Tu non devi giudicare il padrone, tu non devi giudicare il magistrato, tu non devi giudicare il prete, tu non devi giudicare Wojtyla, il papa, tu non devi giudicare quello. Tu sei una merda, non devi giudicare il tuo padrone o chi sta più in alto nella gerarchia, tu non devi giudicare Dio. Questo è il concetto del cristianesimo. E al contrario, invece, Dio ti giudica, il padrone ti giudica, il prete ti giudica, il poliziotto ti giudica, il magistrato ti giudica, il sindaco ti giudica, tutti fanno le norme nei confronti dei più deboli e creano questa società di orrore, questa società di odio, in cui chiaramente dal 68 in poi è cominciato invece a spezzarsi, cioè quando è cominciato il principio secondo cui tutti gli esseri, tutti i soggetti sono uguali, tutti i soggetti hanno le stesse capacità e gli stessi diritti, arriviamo a vere e proprie sentenze da Corte di Cassazione che dicono le sentenze vanno criticate, i magistrati vanno criticati, le cose vanno dette, i poliziotti vanno criticati e così via, cioè in pratica non c'è nessuno che può esentarsi dalla critica ed è dovere dei cittadini farlo. È dovere dei cittadini farlo, perché, come dice sempre la Corte di Cassazione, va a costruire quel giusto equilibrio fra il potere che fa rispettare la norma e il cittadino che avverte in quella norma delle discrepanze o delle cose che, secondo il suo giudizio, sono da criticare, sono da condannare. Per cui questo giusto equilibrio che deve costruirsi all'interno del sistema sociale in cui viviamo è fondamentale per costruire la vita. Per cui chiaramente questo, la Corte di Cassazione ha abbattuto un aspetto del Dio padrone, dell'orrore cristiano che è imposto nella società. Tutte le dottrine monoteiste partono da un presupposto ovvio e indiscutibile. Tutti gli esseri umani continuano a vivere mediante un'anima con la propria consapevolezza di sé dopo la morte del corpo fisico. Tutte le dottrine monoteiste partono dal presupposto che l'anima te l'ha data il Dio padrone e l'anima continua. Tu sei qui, sei provvisorio su questa terra, ma poi continui come anima. Per cui non è importante come tu arrivi alla morte, sicuramente la tua anima continua, cioè tu hai il biglietto garantito nel dopomorte. Dopo il tuo Dio padrone fa quello che vuole, però tu hai il biglietto garantito. Questo presupposto è proprio ciò che il paganesimo politeista e le antiche religioni non condividono. Per accettare l'affermazione fatta dal monoteismo è necessaria l'esistenza di una separazione fra l'essere umano e l'insieme della natura da cui l'essere umano è divenuto. Questa separazione non è mai stata accettata dalle antiche religioni, tant'è che gli esseri animali, gli esseri vegetali, hanno spesso impersonato simbolicamente gli dèi, i loro attributi e la loro manifestazione. A volte gli esseri animali e gli esseri vegetali sono trasformazioni degli dèi. Gli dèi e le divinità nei vari miti si trasformano in e o per. Zeus che si trasforma in toro, per esempio in cigno. L'interazione dialettica fra l'essere umano e la natura è il motivo fondamentale di tutte le antiche religioni. Questa interrelazione viene spiegata dal paganesimo politeista in chiave moderna, con le categorie dell'attuale analisi scientifica, ma nulla toglie all'antico sentire religioso che considera gli esseri umani come una parte di un tutto che si trasforma in continuazione attraverso la trasformazione e la relazione delle sue parti. E qui facciamo un attimino di pausa, perché il documento, questo documento che sto leggendo lo trovate tutto in internet, l'escatologia pagana. Ci vorrà qualche giorno perché Google, perché i motori di ricerca lo linkano, però lo trovate praticamente sulle nostre pagine. Però faccio un attimo di pausa per riuscire a comprendere la differenza che esiste fra l'impostazione religiosa del paganesimo politeista e l'impostazione religiosa del cristianesimo. Mentre nel cristianesimo, nelle religioni monoteiste, l'uomo è creato dal Dio padrone, per cui è separato da tutto. Prima l'uomo, Dio crea la terra, dopo gli animali e le piante, alla fine crea l'uomo. Cioè c'è una separazione di un divenire in essere, per cui l'uomo è a somiglianza del Dio, l'uomo ha la scintilla, l'uomo mangia il pomo della conoscenza, cioè la mela della conoscenza, gli animali no. Attenzione, nel paganesimo invece noi non abbiamo un altro aspetto, e per dirvi dell'altro aspetto mi prendo un pezzo relativo a tale pseudo-Aristotele. Questo pezzo di pseudo-Aristotele era conosciuto e apparteneva al secondo secolo avanti Cristo ed era chiaramente un pezzo orfico. Questo pezzo del pseudo-Aristotele è stato ritrovato nel papiro di Darveni, cioè in una tomba a Darveni, ed è del VI-VII secolo avanti Cristo, adesso vado un po' a memoria perché adesso non ho più qui il dato sotto mano. Ebbene, fa parte proprio di quella che è la visione religiosa degli orfici e degli antichi, ma farò una cosa di più: io sostituirò alla parola Zeus la sostanza, la realtà di Zeus, cioè Zeus, ve l'ho detto un sacco di volte, però Zeus, Giove, Diavas e altri dei delle antiche religioni non sono altro che l'atmosfera. Ebbene, vi leggerò questo piccolo pezzetto sostituendo alla parola Zeus la parola atmosfera, e poi sentite il senso che ha. Dice Pseudo-Aristotele: perciò anche nei poemi orfici si dice bene: l'atmosfera nacque per prima, per ultima l'atmosfera dalla vivida folgore. L'atmosfera è la testa, l'atmosfera è il mezzo, Tutto è proceduto attraverso l'atmosfera. L'atmosfera è la base della Terra e del cielo stellato. L'atmosfera fu maschio, l'atmosfera immortale fu fanciulla pronta alle nozze. L'atmosfera è il soffio di tutte le cose. L'atmosfera è l'impeto del fuoco instancabile. L'atmosfera radice del mare. L'atmosfera sole e luna. L'atmosfera è re. L'atmosfera da vivida folgore, il sovrano di tutte le cose. L'atmosfera li nascose tutti e poi alla luce dispensatrice di gioia li fece salire dal suo cuore puro terribili atti compiendo. Cioè, se io alla parola Zeus, che ormai siamo abituati ad associare l'immagine del Dio, sostituisco la parola attuale che ha il significato di Zeus, cioè l'atmosfera, vi accorgerete che c'è un movimento di trasformazione, un movimento di divenire, di divenuto di tutto il presente che emerge proprio perché l'atmosfera avvolge la Terra. Perché senza l'atmosfera la vita della natura non sarebbe stata, non sarebbe divenuta, le cose non sarebbero emerse. Pertanto, questo inno del pseudo Aristotele, che lo troviamo anche nel papiro di Darwin in forma ancora più antica, ci dimostra come gli antichi sapevano benissimo qual era la condizione del divenire e delle trasformazioni delle cose. Pertanto non hanno bisogno della favoletta del Dio creatore, del Dio che fa le cose. Gli antichi lo sapevano, soltanto la violenza cristiana ha imposto dopo la visione del Dio creatore, del Dio padrone. È una visione che è anche derivata proprio a livello psichico e si è sovrapposta a quella degli antichi. Però noi dobbiamo anche ricordarci che gli antichi dice li nascose tutti e poi alla luce dispensatrice di gioia li fece risalire dal suo cuore puro terribili atti compiendo. Quei terribili atti compiendo sono quelli che Eraclito parla di contesa furente e di amicizia, oppure vedremo invece meglio, come abbiamo già visto in realtà all'interno del papiro di Darveni, si contesta anche Eraclito stesso, perché il divenire della vita e il sorgere degli oggetti dal petto di Zeus, dall'atmosfera, il sorgere della natura all'interno dell'atmosfera, avviene per armonia e per peito, e per persuasione. Armonia e persuasione che però portano ad Afrodite, portano a Venere, perché il movimento emozionale dell'amore è il primo movimento di fusione dell'esistente. Questa è la visione dei pagani, per cui tutto il presente diviene per trasformazione, diviene per contraddizione continua, diviene, se volete prendere le immagini classiche di Eraclito, per contesa furente e per amicizia, se volete prendere l'immagine religiosa degli orfici, diviene per armonia e persuasione. E non pensate che persuasione sia meno di contesa furente di Eraclito, ha le stesse espressioni terribili, non è meno di questo. E per fusione, cioè gli oggetti si fondono e si separano per ritornare a fondersi, ed è il divenire magico della natura. Questa è la visione da cui parte il paganesimo. Andiamo avanti allora col testo. Dunque, da un lato abbiamo un Dio creatore, dall'altro lato abbiamo la visione dei pagani. Questa visione che vi ho letto appartiene a tutte le antiche religioni in realtà, e chiaramente viene formulata in maniera diversa a seconda delle tradizioni culturali diverse. Questo presupposto è proprio ciò che il paganesimo politeista e le antiche religioni non condividono. Per accettare l'affermazione fatta dal monoteismo è necessaria l'esistenza di una separazione fra l'essere umano e l'insieme della natura da cui l'essere umano è divenuto. Questa separazione non è mai stata fatta nelle antiche religioni, tant'è che gli esseri umani e gli esseri vegetali hanno spesso impersonato simbolicamente gli dèi. Questa interrelazione viene spiegata dal paganesimo politeista in chiave moderna con le categorie dell'attuale analisi scientifica, ma nulla toglie all'antico sentire religioso. Oggi, attraverso la stregoneria, sappiamo che al momento della morte di un corpo fisico della natura, per cui anche degli esseri umani, nascono numerosi corpi luminosi e molti esseri che chiamiamo dei divengono e si trasformano appropriandosi della loro parte che da quel corpo fisico è stata sviluppata nel corso della sua esistenza. Questa affermazione che abbiamo appena fatto presuppone tre elementi fondamentali del paganesimo. Presuppone che l'essere umano, colui che chiama se stesso Tizio, Caio, Sempronio, Franco, Alberto, Giovanni, Giacomo, eccetera, in realtà non è l'unico soggetto che attraverso la propria vita costruisce la propria coscienza attraverso il proprio corpo, ma il suo corpo stesso è formato da altri esseri che costruiscono la loro coscienza attraverso la vita di quel corpo e costruiscono fondamento affinché quel corpo abbia vita. In pratica, cosa significa questo? Significa che il nostro corpo non costruisce soltanto ciò che io sono, so, io sono Claudio, non costruisce solo Claudio, ma costruisce anche una colonia di intelligenze che sono i mitocondri, costruisce le intelligenze che sono i singoli batteri, costruisce le intelligenze che sono i singoli virus, i quali tentano di espandersi, tentano di divenire nella vita. Inoltre, questa affermazione presuppone che coloro che chiamiamo dei, per quanto riguarda quello che stiamo trattando in questo momento, non siano dei soggetti estranei alla realtà, ma siano dei soggetti sui quali la realtà fenomenologica della natura si costruisce e diviene. Pertanto, non dei soggetti assoluti, ma dei soggetti in continua modificazione in relazione alla loro rappresentazione che nella realtà i soggetti che li manifestano ne fanno. La qualità del divenire degli dèi o del singolo Dio è data dalla qualità della sua manifestazione che i soggetti della natura, nel nostro caso, di quegli dèi o di quel Dio, ne fanno. Sintetizzando, potremmo dire noi e gli dèi siamo uno. In pratica, esiste una divinità, esiste un Dio che si chiama Afrodite, e quel Dio, Afrodite, ha un'intelligenza in sé, una strategia in sé, che si manifesta all'interno di tutti gli esseri, di tutti gli individui, di tutto ciò che appartiene alla natura e che porta alla relazione, alla fusione, pertanto all'espansione di ogni oggetto che è nella natura. Andando un po' più terra a terra, Afrodite è l'amore. L'amore, la fusione sessuale, il trasporto emozionale che abbiamo verso l'altro, gli altri, oppure anche le passioni per l'arte, oppure le passioni per la musica, le passioni per la vita. Tutto questo è Afrodite. E Afrodite si esprime dentro di me, si esprime dentro di voi, si esprime in ogni essere, proprio attraverso le sue passioni. Proprio attraverso la ricerca della soddisfazione dei propri bisogni e delle proprie tensioni. Ma Afrodite si esprime attraverso di noi e ognuno di noi, sto parlando di noi come animali, come piante, come virus, come batteri, come alberi, come elefanti, come tigri, come pesci, non è importanza, sto parlando di tutti i soggetti in sé della natura. Ebbene, tanto più i singoli soggetti esprimono Afrodite, tanto più Afrodite cresce e diventa forte e chiede, si manifesta, induce al desiderio di essere manifestata. Ma questo vale per Marte, vale per Efesto, vale per Zeus, vale per Era, vale per Estia, vale per Demetra, vale per tutti gli dei che noi conosciamo. Cioè praticamente il nostro divenire, il divenire di ogni singolo soggetto rappresenta un patrimonio di ricchezza per il divenire di ogni divinità che noi conosciamo nel paganesimo. E questo è il secondo elemento fondamentale che noi dobbiamo capire per riuscire a capire il paganesimo. Il terzo elemento che noi dobbiamo mettere a fuoco è che l'esistenza, la vita degli esseri della natura è un processo di costruzione, di trasformazione, di divenire, il cui trionfo viene celebrato con la morte del corpo fisico. Un trionfo che è aperto a tutti i soggetti che vi hanno partecipato. Sia la coscienza che chiama se stessa Tizio, Caio, Sempronio, Antonio, Alberto, Giacomo, eccetera, sia gli dèi, che sono il fondamento della realtà dell'esistenza, della vita fisica, sia tutte le coscienze di sé, che attraverso lo sviluppo del corpo fisico hanno riconosciuto se stesse e hanno messo in essere le proprie strategie di esistenza per espandersi in quell'oggettività. E per quell'oggettività. Pertanto la morte del corpo fisico, la fine di questo spazio che noi occupiamo fra la nascita e la morte, è il nostro trionfo. È il trionfo nostro, è il trionfo degli dèi, è il trionfo di tutto ciò che noi abbiamo dentro. Per riuscire a comprendere ancora questo, prendiamo un altro piccolo passo relativo alle antiche religioni e proviamo un attimino a sentire cosa questo ci dice. Perché ogni tanto bisogna anche ricordarci se gli antichi... Io qui ho un piccolo passo di Pausania, e che parla di Omero, di Orfeo, di Orfeo, e dice: il primo a introdurre i titani nella poesia fu Omero, dei collocati nelle profondità del cosiddetto Tartaro. Sono i versi relativi al giuramento di Era. Onomacrito desunse da Omero il nome dei titani, istituì i riti in onore di Dioniso e fece dei titani gli artefici delle sofferenze di Dioniso. Cioè, questo passo di Pausania, io adesso uso questo passo perché ho questo passo sotto mano, se ne avessi altri ne userei altri chiaramente. Cioè, in realtà tutta la nostra vita è una vita di lotta, è una vita di contraddizioni, è una vita di impegno, è una vita di strategie. Ebbene, tutto questo, quello che noi facciamo, non è altro che espressione degli dèi dentro di noi, non è altro che espressione dei titani. Quando dice che i titani sono il fondamento delle sofferenze di Dioniso, in realtà i titani sono le forze che spingono Dioniso a espandersi nella vita. Ma le forze, i titani che abbiamo dentro di noi e che ci portano a espandersi nella vita, un giorno ci spezzeranno. Castaneda usava l'immagine della tomba d'ora, quello è un altro discorso, però un discorso che è abbastanza uguale, non è diverso. Bastava vedere la coscienza, Castaneda non la vedeva la coscienza dentro gli oggetti. Ebbene, queste forze arrivano ad esplodersi, arrivano a distruggere quello che è il nostro corpo, arriva la morte del corpo fisico. Però è il trionfo, cioè è la rinascita, cioè è il partorire quello che è il nostro corpo di luce. Però i titani si riprendono tutto ciò attraverso i quali noi siamo esistiti, perché i titani, come gli dèi, sono il fondamento della nostra esistenza, sono la realtà della nostra esistenza. E questo è un altro aspetto che noi dobbiamo ricordare quando parliamo di paganesimo. Queste affermazioni conducono ad un'ulteriore riflessione. Molti esseri costruiscono se stessi attraverso le azioni e l'attività di un corpo fisico che copre lo spazio fra la sua nascita e la sua morte. Ma un corpo fisico può anche fallire. Molte uova di storione vengono gettate nelle acque. Non tutte le uova di storione diventano storioni. Chi fallisce e cosa significa fallire? Consideriamo i soggetti che si costruiscono mediante la vita del corpo fisico della natura, qualunque sia la specie e il suo divenuto. Gli dèi sono il fondamento dell'esistenza dei corpi fisici. Per sviluppare un'immagine, un corpo fisico, lo potremmo considerare come una cellula che esprime quel Dio. Quel Dio, in caso di fallimento di quel corpo fisico, potrebbe avere quella cellula non sviluppata o atrofizzata o addirittura mancante. Ma lo sviluppo della sua coscienza e della sua consapevolezza, lo sviluppo di quel Dio, continuerebbe. Noi siamo compresi all'interno del corpo degli dèi. Gli esseri che formano ciò che noi chiamiamo un corpo fisico hanno dei tempi di trasformazioni molto inferiori a quelli del corpo fisico. Cioè i miei mitocondri, le mie cellule che ho all'interno, la mia flora batterica, i singoli soggetti che la compongono, ha dei tempi di trasformazione molto più brevi che non quelli che sono io, quello di Claudio, quello di Alberto, quello di Gianni, che si può presumere una vita media di 70-80 anni. Bene, in 70-80 anni centinaia di miliardi di esseri batteri si sono... si sono riprodotti, sono morti, sono sviluppati, si sono sostituiti all'interno del mio stomaco. Lo stesso vale per i virus. Nell'arco di 70 anni, quella che è la mia vita, miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di virus sono nati, si sono sviluppati e si sono trasformati. Pertanto, nascono, si riproducono e muoiono in tempi molto più brevi che non il tempo con cui un corpo fisico copre il momento della sua nascita, copre il momento della sua nascita alla sua morte. Pertanto il fallimento di un corpo fisico gli interessa molto relativamente, essi sono compresi all'interno del nostro corpo. Al corpo fisico, che chiama se stesso Tizio Caio Sempronio Alberto Gianni Giacomo, interessa molto se fallire o non fallire nella propria esistenza. Fallire significa far coincidere la morte del corpo fisico con la fine della propria esistenza, non poter proseguire nei propri mutamenti. Questa ipotesi è ciò che separa il paganesimo politeista dalle religioni monoteiste. In pratica, come pagani politeisti, noi sappiamo che la vita oltre la morte, che il fatto che nasca il nostro corpo luminoso, non è una cosa data, non è una cosa stabilita, è una possibilità che abbiamo. Ma il fatto che la morte del corpo fisico coincida con la morte della nostra psiche, la nostra anima, le nostre emozioni, il nostro pensiero, la nostra mente, tutto, chiamatelo come volete, è altissima. Il pagano politeista non sa se partorirà o meno il proprio corpo luminoso. Un cristiano va tranquillo, che sia stato buono, cattivo, malvagio, figlio di puttana, malato, morto, strisciante, megalomane, pazzo, lui crede che alla morte del corpo fisico la sua anima prosegue e confida nel fregare il suo Dio padrone che gli dà il paradiso. Un pagano politeista sa che non necessariamente la morte del corpo fisico c'è qualcosa che prosegue. È chiaro questo? Allora, un cristiano sa che ha Dio che gli ha dato l'anima che va oltre. Un buddista può pensare alle reincarnazioni, st'altro può pensare alla metempsicosi, st'altro può pensare alla risurrezione dei corpi. Un pagano politeista sa che ci sono grosse possibilità che la morte del corpo fisico coincida con la fine di tutto, col fallimento della propria esistenza. Propria esistenza che è una gloria, che è un successo. Quando muore il corpo fisico e nasce un corpo luminoso, un pagano politeista sa che questa cosa se la deve conquistare. E questo è ciò che separa il paganesimo da qualsiasi altra concezione, sia religiosa che laica. Allora, questa certezza è quanto fa dire al paganesimo politeista. Le religioni monoteiste, imponendo la sottomissione, costruiscono la distruzione del divenire umano nell'infinito dei mutamenti. Le laminette orfiche sono chiarificatrici, esse mettono in risalto questa preoccupazione. Riesce l'individuo morto a trovare la strada per continuare ad esistere nell'infinito? Per le laminette orfiche è necessario che l'individuo che muori trovi la strada e sappia rivendicare il proprio diritto di esistere. Perché questo? Perché deve dimostrare alla vita di avere potere sufficiente per continuare ad esistere, potere sufficiente per determinare se stesso, un potere che gli individui hanno costruito attraverso le proprie azioni e le proprie scelte durante la loro esistenza. Questo perché c'è una sola cosa che un essere della natura e un essere umano nel nostro caso si porta al momento della morte del corpo fisico. Si porta la somma di tutti gli sforzi e di tutte le sfide che ha messo in essere nella propria esistenza. Questi sforzi e la direzione nella quale li ha fatti hanno plasmato il suo corpo luminoso che all'atto della morte del corpo fisico viene partorito. Quando viene partorito il corpo luminoso viene partorito in maniera diversa, a seconda del potere di essere che il soggetto ha accumulato, è partorito nel corso della propria esistenza. Ed è a quel corpo luminoso che le laminette si rivolgono, sollecitandolo a raccogliere le proprie forze e a riprendere la propria memoria. Riprendere la propria memoria non è inteso come ricordare ciò che fu, ma ricordare che si deve continuare a vivere, a manifestare se stessi, a continuare lungo la propria strada di sviluppo. Un esempio di questo lo troviamo nella laminetta di Petelia. dice la mineta d'oro di Petelia. Troverai a sinistra della casa di Ade una fonte, e accanto ad essa un eretto un bianco cipresso. A quella fonte non avvicinarti neppure, ma ne troverai un'altra, la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosine. Vi stanno innanzi i custodi. Di loro: son figlio della terra e del cielo stellato, Urania è la mia stirpe, e ciò sapete anche voi. Di sete son arsa e vengo meno, ma datemi presto la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosine, ed essi ti daranno da bere dalla fonte divina, e dopo di allora con gli altri eroi sarai sovrana. A Mnemosine è sacro questo testo: superare i guardiani e bere dal lago di Mnemosine. Si tratta di un motivo ricorrente. I guardiani sono le infinite forze della vita che ci circondano e alle quali dobbiamo urlare che noi esistiamo come entità, come soggetti, come dei che costruiscono loro stessi. È il potere di determinare la nostra esistenza, di non essere supplici per quanto spetta per diritto di vita. Manifestare il diritto alla vita è l'atto per il quale gli esseri della natura si espandono nella loro quotidianità, e nella quotidianità in ogni istante esprimono Ares al fine di trasformarsi. Ogni soggetto che affronta la propria contraddizione in quell'istante manifesta Ares, Marte, la guerra, la contraddizione, e all'interno di quella contraddizione dice: io esisto e intendo ad esistere. Ogni soggetto manifesta Ares attraverso il suo divenuto, e il suo divenuto è manifestazione del proprio potere di essere, che ha costruito negli istanti precedenti quel divenuto. È il concetto del comportamento eroico del paganesimo. L'eroe, Ercole, che affronta la propria esistenza e sfida dopo sfida, aumenta la forza con cui rappresentare se stesso nella propria quotidianità. Con quel patrimonio accumulato di sfida dopo sfida, l'individuo si appresta ad affrontare l'infinito dopo la morte del corpo fisico, e ai guardiani dice: son figlio della terra e del cielo stellato, Urania è la mia stirpe, e ciò sapete anche voi. Di sete son arsa e vengo meno, ma datemi presto la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosine. Bere l'acqua fredda del lago di Mnemosine significa riacquistare la memoria del proprio agire. Il corpo luminoso, una volta partorito, spesso non ha intenti sui quali fondare la propria esistenza. Non è più il corpo fisico, non ha più la percezione del mondo e i legami col mondo che aveva la sua struttura emozionale e la forma del corpo fisico, e non ha ancora acquisito l'intento della propria esistenza, il proprio agire, la necessità dell'agire, il fine del proprio agire. Questo dona il lago di Mnemosine. Lo stesso concetto è ribadito anche nella laminetta d'oro di Ipponio. Ipponio è a Vibo Valentia, qui in Italia. A Mnemosine è sacro questo dettato per il Mistress quando si è sul punto di morire. Andrai alle case ben costruite di Ade. V'è sulla destra una fonte, accanto ad essa si erge un bianco cipresso. Lì discendono le anime dei morti per aver refrigerio. A questa fonte non accostarti neppure, ma più avanti troverai la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosine. Vi stanno innanzi i custodi, ed essi ti chiederanno, di insicuro discernimento, che mai cerchi attraverso la tenebra dell'Ade caliginoso. Di: son figlio della greve del cielo stellato, di sete son arso e vengo meno, ma datemi presto da bere la fredda acqua che viene dal lago di Mnemosine. Ed essi son misericordiosi per volere del sovrano degli inferi, e ti daranno da bere l'acqua del lago di Mnemosine. E tu, quando avrai bevuto, percorrerai la sacra via su cui anche gli altri Mistai e Bacoi procedono gloriosi. Ed è esattamente quello che c'è da fare: devi raccogliere le tue forze, cioè quando tu muori devi raccogliere tutte le tue forze, tutto quello che tu hai fatto durante la tua esistenza, e con quelle forze mantieni in compatto il tuo corpo luminoso. Se riesci a bere dal lago di Mnemosine e prendere coscienza di te stesso, puoi continuare la vita, puoi continuare le tue trasformazioni. Che rispetto alla laminetta precedente aggiunge che dopo aver bevuto l'acqua c'è una strada da percorrere, cioè ci sono altre trasformazioni. Non è detto che cosa succede a chi si ferma a bere la prima acqua che incontra vicino al cipresso, ma non tutti i corpi luminosi degli esseri umani che vengono partoriti dalla morte del corpo fisico hanno forza per andare a bere direttamente dal lago di Mnemosine. Provaci comunque, dicono le laminette orfiche. Il senso del passaggio e della trasformazione lo troviamo per esempio nella laminetta di Turi. La minestra di Turi dice: ma come l'anima si allontana dalla luce del sole, vieni nella direzione del guardiano posto a destra della via dritta. È tutto perfetto. Gioisci, tu che hai sofferto la sofferenza, prima non l'avevi ancora sofferto. Da uomo sei diventato Dio. Capretto, cadesti nel latte. Gioisci, gioisci, perché cammini lungo la strada che si dirige a destra, verso i prati sacri e i boschi di Persefone. Il termine sofferenza sta a indicare gli sforzi che si sono compiuti nella propria esistenza, le trasformazioni che si sono attraversate, e il risultato degli sforzi è ben definito nella laminetta: da uomo sei diventato un dio, capretto, cadesti nel latte. Lo stesso concetto è ribadito nella laminetta di Pelinna. Laminetta di Pelinna: ora muori, ora rinasci, tre volte beata in questo giorno. Dì a Persefone che Baco in persona ti liberò. Toro, balzasti nel latte, subito balzasti nel latte. Ariete, cadesti nel latte. Hai il vino, o beata, quale segno d'onore, e sottoterra ti rendono i riti perfetti degli altri beati, che gli altri beati celebrano. E per concludere, metto i testi di altre due laminette di Turi, che hanno il senso di far comprendere il ruolo di Ade e di Persefone nelle antiche religioni. La prima dice: vengo dei puri, pura regina degli inferi, Eucleubeo, e voi altri dei e demoni, giacché affermo di essere anch'io della vostra stirpe beata. Pagai la pena per azioni non giuste, e mi soggiogarono la Moira e il folgoratore celeste con i suoi fulmini. Ora supplice son giunta presso Persefone la casta, perché benevola mi mandi alla sede dei puri. E lo stesso è la laminetta d'oro, la seconda laminetta di Turi. Vengo dei puri pura, regina degli inferi, Eucle ed Eubuleo, voi altri, dei immortali, già che affermo di essere anch'io della vostra stirpe beata. Ma mi soggiogarono la Moira, altri dei mortali, e il folgoratore celeste con i suoi fulmini. Volai via dal cerchio di pesante dolore e tormento, e con i piedi veloci salì all'agognata corona. Mi immersi poi nel seno della signora regina degli inferi, e dall'agognata corona discesi con i piedi veloci. Felice e beatissimo sarai, Dio, invece che mortale. Capretto, caddi nel latte. In tutte queste due laminette c'è il concetto di mortale che si trasforma in un Dio. Ricordatelo sempre questo, che è l'essenza fondamentale del paganesimo. Cioè, costruire il proprio corpo luminoso significa proseguire nell'infinito dei mutamenti. E questa è la differenza che c'è fra, una delle differenze fondamentali fra il paganesimo politeista e le religioni rivelate. Le religioni rivelate ti danno la certezza della vita oltre la morte. Il paganesimo politeista non c'è la certezza, non esiste, in realtà non esiste la certezza. Tutto finisce con la morte del corpo fisico. L'unica cosa che ti può garantire di continuare è l'insieme degli sforzi, l'insieme delle strategie, l'insieme delle cose che hai costruito nella tua vita, che hai manipolato le tue emozioni, le tue tensioni, i tuoi bisogni e i tuoi sentimenti. Queste due laminette danno il senso della vita come sfida e della trasformazione, dove la beatitudine altro non è che aver raggiunto la possibilità di continuare a trasformarsi nell'infinito dei mutamenti. E chi è impegnato nella dura lotta come individuo della natura trova beato chi ha già superato questa fase di trasformazione. Eh sì, beato Tony che è morto, mi tocca fare la fila per pagare tasse. Anch'io sono della vostra stirpe beata. Anch'io ho superato la morte del corpo fisico e sono rinata. La Moira ha soggiogato il mio corpo fisico. Ma io ho vissuto con coraggio e con passione, perciò sono della vostra stirpe beata. Il quesito escatologico che il pagano si pone non è la qualità della vita oltre la morte del corpo fisico, ma se sarà in grado di continuare la propria esistenza oltre la morte del corpo fisico. Il pagano politeista non teme né castighi né premi. Qualunque azione faccia, sia che la morale corrente la consideri buona o cattiva, appartiene solo al suo divenire, alle sue trasformazioni. Avrà avuto abbastanza pietas nei confronti del mondo in cui vive? Il mondo avrà favorito o ostacolato le sue azioni? La società lo avrà definito privo di pietas o pieno di pietas? Ma le sue scelte e le sue sfide che le sue scelte hanno messo in atto sono quelle che hanno prodotto dentro di lui il suo cambiamento, per la sua gloria o per la sua distruzione. il senso del coraggio con cui il pagano politeista affronta eroicamente la propria vita, ad imitazione degli eroi mitici, altro non è che la sua attività per fondare il proprio divenire nell'infinito dei mutamenti. I guardiani mi stanno aspettando, ma non sono là per giudicare se sono buono o cattivo. Il mio cuore sulla bilancia dell'esistenza ha un peso, ha un potere che ha costruito nel corso della propria esistenza, ed è con quel potere che vengono aperte le porte dell'infinito, le porte della beatitudine. Ed è proprio della religione pagana politeista il detto: come si vive, così si muore. Come disse un attore di un film: facciamo sì che noi non si debba rimpiangere eccessivamente per non aver pensato quello che avremmo dovuto pensare, per non aver detto quello che avremmo dovuto dire, per non aver fatto quello che noi avremmo dovuto fare. Perché fare o non fare è sempre una scelta che modifica noi stessi, ci dilata o ci rattrapisce nel nostro divenire, nel nostro espanderci, nello sviluppo del nostro potere di essere. E come ci può favorire nel bere la fresca acqua del lago di Mnemosine, così ci può ostacolare fino al punto di far coincidere la morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso. Ricordo che i testi delle Laminette Orfiche sono tratte da Religioni dei Misteri a cura di Paolo Scarpi, e l'edizione è Fondazione Lorenzo Valla, che potrete trovare chiaramente in ogni libreria. Le edizioni di Lorenzo Valla sono delle buone edizioni, molto prestigiose, che danno anche delle ottime traduzioni di testi antichi. Bene, visto che abbiamo ancora qualche minuto, quando io ho mandato questo pezzo in internet, lo sto facendo girare da qualche giorno, non è ancora linkato sui motori di ricerca, ma lo sarà abbastanza presto, qualcuno ha osservato che le laminette orfiche e anche le espressioni che venivano usate sono molto vicine a quello che erano l'antica religione egiziana. In realtà ci sono molte discussioni fra gli studiosi per riuscire a comprendere quali sono le relazioni fra l'antica religione egiziana e l'orfismo, quello che comunque siano quelle che le credenze reali, cioè le credenze religiose all'interno dell'area mediterranea. L'uno e l'altro si integrano in maniera incredibile, cioè sembra che in realtà sia stato un unico grande paganesimo espresso in centinaia e centinaia di culture diverse, per cui attraverso immagini diverse. Per far capire questo, io qui ho un capitolo di un libro, si chiama Il Tempio del Cosmo, è di Neidler, edizione di Neri Pozza, e c'è un capitolo, I concetti dell'oltretomba egiziano. Ve ne leggo due o tre pagine, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, perché riusciate a comprendere come ciò che io vi ho detto delle laminette orfiche in realtà coincida esattamente con questo, insomma, cioè comunque sia molto assonante. E i concetti dell'oltretomba. Sebbene il Duat sia spesso tradotto con oltretomba, il Duat era il cosiddetto oltretomba egiziano, no? Sebbene il Duat sia spesso tradotto con oltretomba, bisogna ribadire che questo termine rende in modo inesatto il significato che gli egiziani attribuivano al termine Duat. Letteralmente la parola Duat ha la connotazione di crepuscolo del mattino, dell'alba immediatamente prima del sorgere del sole, aurora, Dovrebbe quindi essere tradotto con luogo del crepuscolo del mattino. Questo è il suo senso originario, in cui c'è il concetto di quello spazio che sta fra il giorno e la notte, fra il buio e la luce. Siccome però ha appunto in sé la connotazione del crepuscolo del mattino, non è semplicemente un luogo tra la luce e il buio, ma ha in sé anche il senso del buio che cede il passo alla luce. Così che il Duat è la zona in cui si viaggia dal buio verso la luce, ovvero dalla notte verso il giorno. Il termine oltretomba non è adoperato per tradurre solo il Duat, ma anche altri concetti simili frequenti nei testi egiziani. Il primo di questo è Amentet, che letteralmente vuol dire il luogo nascosto, come il concetto di Mat, anche Amentet era personificato da una dea di grande bellezza, la signora dell'Occidente, la quale riceve il sole che entra nella misteriosa regione al di là del mondo visibile. Amentet è un aspetto di Hathor Onut, la madre cosmica, che ogni sera inghiotte e ogni mattina rigenera il sole. Ciò che vale per il sole vale anche per il mondo visibile nella sua totalità. Amentet è sia il luogo in cui al momento della morte scompaiono le forme, sia quello da cui riappaiono quando rinascono. E questa visione di Amentet è la stessa visione che c'è dell'Ade dei Greci. Cioè Ade, Persefone, non è semplicemente il divino dell'oltretomba, ma è il divino che genera, il divino che genera nel nascosto e che fa uscire alla luce. Persefone è la figlia di Demetra, Persefone è la piccola crescita che va nel sottoterra, che va nell'Ade, che va nei luoghi oscuri, e là nei luoghi oscuri fa germinare la vita che sboccia. Infatti Persefone esce a primavera, però nello stesso tempo è colei che accoglie alla fine della vita, cioè l'Ade alla fine della vita. Ma la fine della vita per un pagano non esiste, perché esiste la fine del corpo fisico, per cui per un pagano la morte non è altro che la nascita del proprio corpo luminoso. In realtà è un giorno di festa, è un giorno di festa, perché in realtà viene partorito il proprio corpo luminoso. E là c'è Persefone, perché? Perché è una nuova vita che continua, è una crescita che continua. E questa visione in sé, che hanno gli egiziani, è la stessa visione che in realtà hanno i greci, che poi i cristiani avranno deformato tutto, e anche i tardi mitologi hanno deformato tutto, i filosofi compresi, questo è un altro discorso. Dato che Amentet è il mondo nascosto invisibile all'interno della dea cosmica, si tratta di un mondo invisibile colmo di potenza. In esso le cose non esistono né in modo del tutto spirituale né come fenomeni fisicamente riscontrabili, bensì uno stato invisibile ma in movimento, suscettibile di metamorfosi e trasformazioni. Continuare nell'infinito dei mutamenti, diciamo noi. La terza parola che viene solitamente tradotta con oltretomba è Neterkert, che letteralmente significa il luogo divino sottostante. I geroglifici non precisano sotto a che cosa stia questo luogo divino. Potrebbe essere sotto le stelle, oppure sotto la terra, ed è evidente che gli egizi lo pensavano come sottostante sia le prime, cioè tra il cielo e la terra, sia la seconda, dato che le stelle erano sparse per tutto il corpo della dea cosmica Nut. L'oltretomba era sia all'interno del suo corpo, sia sotto di esso. Come abbiamo visto, veniva anche considerato geograficamente situato nell'Occidente, là dove ogni sera cala il sole, ma pure all'Oriente, perché il sole ogni mattina emergeva dall'oltretomba. Si riteneva anche che il Nilo scaturisse dall'oltretomba, il che ci fa pensare ad una sua localizzazione nel meridione. Ma gli spiriti umani, viaggiando verso la loro casa celeste fra le stelle del nord, passano attraverso l'oltretomba, che vuol dire che lo si poteva anche trovare nel nord. In pratica, dove era questa oltretomba? Era tutto attorno a noi, sotto di noi, sopra di noi, ed è esattamente dove noi stiamo vivendo. Forse la cosa più importante riguardante il termine Neterkert è che esso implica l'esistenza di un luogo sopra, qua al di là, che sia concepito come sopra o sotto la terra, da questa parte o dall'altra parte del cielo, si trovi al nord, si trovi al sud, all'est e all'ovest. L'oltretomba si trova sempre lungo il percorso che conduce a un regno superiore, qui dice, diciamo diverso. Dovremmo veramente indicare per l'oltretomba che l'oltretomba veniva avvertito come onnipresente, ma siccome non era mai considerato un luogo fisico, non era mai stata definita una sua collocazione in un luogo fisico. La sua collocazione era psichica e mitografica, e in esso si poteva entrare ogni volta che ci si avvicinava ai confini della normale coscienza sensoriale. Per questa ragione, ogni qualvolta usiamo il termine oltretomba con riferimento all'antico Egitto, dovremmo sempre tenere ben presente che esso rende in maniera inadeguata il ventaglio di significati dell'originale concetto egiziano. Si arrivò a ritenere che l'uomo entrasse nell'oltretomba al momento della morte e che assumesse la forma di Kaoba, C'erano alcuni che erano in grado di entrare nell'oltretomba prima della morte. La confidenza con il luogo dell'oltretomba era inevitabile appannaggio della scienza del mago, del sacerdote, poiché quei luoghi erano costituiti da energie psichiche che era necessario dominare e trasformare durante il percorso verso la realizzazione spirituale. A differenza del luogo senza ritorno dei mesopotamici, dell'Ade dei Greci, dello Sciolle e degli Ebrei, l'oltretomba non era un luogo in cui coloro che entravano erano ridotti a pure ombre senza speranza di mutamento o spostamento. Esso era al contrario un luogo attraverso cui si poteva viaggiare, e il viaggio consisteva in un seguito di battaglie e di prove, ciascuna delle quali, se superata, assumeva valore di trasformazione spirituale. Contraddizione, amicizia furente, amicizia e contesa furente. L'individuo, man mano che procedeva verso l'oltretomba, diventava sempre più se stesso, sempre più sintonizzato con il nucleo divino e luminoso del proprio essere. Esso dunque era più vicino alla concezione cristiana del purgatorio che non agli oltretomba di mesopotamici, eccetera, eccetera. Una fonte importante di approfondimento dell'oltretomba egiziano è il libro dei morti del nuovo regno, eccetera. In pratica, questa era la visione degli antichi che avevano della vita oltre la morte. Dopodiché, cosa è successo? È successo che arrivarono i cristiani, ebbero bisogno di costruire la vita come orrore, come sottomissione, come distruzione, e imposero la verità. Nel paganesimo politeista non esiste una verità, ma esiste una trasformazione continua. Temi viene tradotta normalmente come giustizia. In realtà Temi è una titanessa che armonizza l'universo. Non è giustizia come noi la intendiamo socialmente, ma è l'armonia di tutte le cose, l'equilibrio di tutte le cose che esistono nell'universo. E perché ci sia una giustizia, quella che noi chiamiamo giustizia, è necessario che Zeus con Temi partoriscano di che? Perché solo attraverso Zeus l'armonia delle cose dell'universo si possono trasferire nella natura. E allora abbiamo un'altra armonia, abbiamo l'armonia sociale, che poi diventa legge, diventa norma, diventa morale, diventa quello che è, e questa è rappresentata da Diche. Pertanto noi non abbiamo mai nel paganesimo una verità, non abbiamo mai nel paganesimo un dover fare, non abbiamo mai nel paganesimo un dover essere. Nel paganesimo politista abbiamo sì te stesso. Noi sappiamo che diveniamo per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontriamo all'interno della nostra, al momento della nostra nascita, anzi già nella pancia di nostra madre. Per cui sappiamo che quando siamo adulti, in realtà abbiamo già subito tutta una serie di trasformazioni, tutta una serie di incidenze che hanno modificato ciò che attraverso il nostro animo, ciò che attraverso i nostri sentimenti esprimiamo. Ma arrivare a fare questo e piegare tutto questo ad una morale imposta perché Dio lo vuole, perché il padrone lo vuole, perché questa cosa lo vuole, fino a stuprare la propria capacità di percezione, di relazione col mondo, è un atto di omicidio, cioè è un atto di violenza con cui si distrugge la capacità dell'uomo di continuare a vivere oltre la morte del corpo fisico. Cioè sottomettere l'individuo ad una verità rivelata, ad una verità che si antepone, che si contrappone alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, ai propri desideri, porta l'individuo a distruggersi, porta l'individuo a non riuscire a partorire il proprio corpo luminoso alla morte del corpo fisico. E un esempio del genere noi l'abbiamo vissuto qualche giorno fa quando è morto Wojtyla. Wojtyla è morto disperato, perché Wojtyla era consapevole, come ogni persona ne è consapevole al momento della morte, se ha o non ha capacità di affrontare la morte del corpo fisico. Wojtyla è morto da disperato perché non aveva energia, non aveva la forza per affrontare la morte del corpo fisico. Ha macellato, ha massacrato, ha stuprato gli esseri umani attraverso la sua verità, attraverso l'imposizione del suo Dio, attraverso la violenza con cui ha attraversato l'intera sua vita, proprio per soddisfare se stesso, soddisfare il proprio ego, soddisfare il proprio essere rappresentanza di Dio padrone sulla terra. Nel far questo ha distrutto la propria capacità di affrontare l'infinito. Ed è l'immagine della disperazione di Wojtyla che voi vedete alla finestra è l'immagine dell'uomo che ha gettato via la sua possibilità di esistenza semplicemente perché si credeva il padrone del mondo. Ed è un modo col quale viene buttata via l'esistenza, perché il potere di essere, il potere con cui noi ci rappresentiamo nella nostra vita, va alimentato e va organizzato tutti i giorni. È tutti i giorni che noi viviamo per sfida, tutti i giorni il mondo ci guarda, in tutti i giorni il mondo ci mette alla prova, in tutti i giorni gli oggetti del mondo mettono in atto delle strategie all'interno delle quali noi siamo coinvolti, e all'interno di quelle strategie noi non siamo coinvolti passivamente, ma dobbiamo mettere in atto a nostra volta delle strategie, strategie di adattamento, strategie per soddisfare i nostri bisogni, i nostri desideri, strategie di adattamento anche fra i nostri bisogni, i nostri desideri e quella che è la norma, ma quelle che sono le regole della società. Pertanto esistono sempre delle strategie che noi dobbiamo fare, il vivere per sfida, il vivere con determinazione, il vivere con consapevolezza, il vivere con quella consapevolezza che ti dice: questi sono i miei bisogni, questi sono i miei desideri, questo è ciò che io vorrei, questo è ciò che io posso ottenere attraverso queste cose e questo è ciò che io non posso ottenere. Però il fatto che io questo non lo posso ottenere non lo devo negare e ritorcermelo contro, ma devo comunque organizzarmi per riuscire a conoscere queste cose, per riuscire a raggiungere la soddisfazione dei bisogni, la soddisfazione dei desideri, la soddisfazione di quello che io posso fare nell'ambito delle condizioni che mi trovo. Chiaramente non sarò mai in grado di stravolgere tutte le condizioni della mia esistenza, però all'interno delle condizioni della mia esistenza io devo poter agire in maniera coerente, in maniera soddisfacente per quelle che sono le mie tensioni e i miei bisogni. È questo che trasforma gli esseri umani da bestiame, bestiame che viene condotto al macello dal Dio padrone, ad esseri che fanno partorire il proprio corpo luminoso e che vanno a bere dall'acqua di Mnemosine. Il concetto di andare a bere l'acqua di Mnemosine e superare i guardiani, che apparteneva alle antiche religioni, in realtà appartiene a sempre, appartiene a tutti. Cioè noi in ogni istante della nostra vita procediamo attraverso veri e propri scoppi di energia, le nostre strategie, le nostre rabbie, i nostri bisogni, le nostre eiaculazioni, il nostro piacere della vita, e sono tutti scoppi di energia che avvengono dentro di noi, e questi scoppi di energia non sono altro che ciò che ci dilata. Il piacere di una lettura, per esempio, il piacere di leggere qualcosa che ci affascina, che ci coinvolge, è uno scoppio di energia che ci dilata nella vita. E la ricerca di questi scoppi di energia continui, la ricerca continua anche della sfida, la ricerca continua anche del capire le cose, di chiarire quelle che sono le cose che ci stanno attorno, è sono scoppi di energia che ci aiutano a svilupparsi la nostra esistenza. Leggevo un articolo su Focus, credo che sia l'ultimo Focus, che parla appunto di ciò che noi non vediamo, cioè guardiamo delle cose e in realtà ci sfuggono migliaia e migliaia di particolari, anzi spesso le cose nemmeno le guardiamo, cioè nemmeno le osserviamo, ed è in realtà un modo con cui noi manipoliamo la nostra attenzione, o la nostra attenzione è stata manipolata e abbiamo accettato che venga manipolata in quel modo. Pertanto ci sfuggono spesso milioni e milioni di particolari nella nostra esistenza, e spesso quei particolari che ci sfuggono, non solo ci sfuggono, ma anche quelli che noi riusciamo a vedere, le cose che riusciamo a sentire, non riusciamo a collocarli nel significato complessivo e nell'insieme in cui quelle cose si esprimono. Pertanto, come direbbe Don Juan a Castaneda, io come stregone ti posso anche rivelare tutte le verità di questo mondo, cioè tutte le cose potenti che esistono in questo mondo, ma anche se io te le rivelo e tu non riesci ad interiorizzarle, farle tue, trasformarle, ributtarle nella vita, comprendere a cosa ti servono, a far diventare strumenti con cui agire nella tua esistenza, anche se io ti rivelo tutti i segreti possibili e immaginabili dell'universo, tu non saprai che fartene. È come se 100.000 anni fa ci fosse un fucile mitragliatore. Un fucile mitragliatore, 100.000 anni fa gli uomini non sapevano cosa farsene, per cui non sapere cosa farsene, quell'oggetto praticamente non esisteva. E così nella nostra vita nella nostra oggettività, in tutto quello che noi facciamo, migliaia e migliaia di elementi, di cose ci vengono incontro e spesso le lasciamo passare, cioè non abbiamo l'attenzione, non abbiamo la pietas, non si pronuncia così, mia figlia mi dice sempre parole perché non lo dico in maniera corretta, cioè non abbiamo l'attenzione per le cose del mondo. Pietas, che poi non è pronunciato correttamente, non ha importanza, è l'attenzione per gli oggetti del mondo, l'attenzione per ciò che noi abbiamo, l'attenzione per i genitori, l'attenzione per la famiglia, vabbè, questo viene trattato più comunemente, diciamo, l'aspetto più comune, ma è l'atteggiamento proprio nei confronti degli dèi, nei confronti del mondo, nei confronti delle tensioni, nei confronti della vita sociale, nei confronti dei bisogni delle persone, delle passioni, dei desideri. Ecco, noi ci manca questa attenzione, pertanto cose che sono drammatiche ci appaiono come ovvie, altre cose facciamo finta di non vederle, in fondo non ci interessano, altre cose non gli diamo peso, altre cose ancora invece che sono infime, che sono irrilevanti, gli diamo un valore dentro di noi talmente grosso che sembra che ci sia la fine del mondo. E così perdiamo quella che è l'attenzione per gli oggetti del mondo e alla fine ci troviamo davanti alla morte del corpo fisico quasi impotenti, cioè avendo subito quella che è la nostra vita, avendo subito il condizionamento educazionale, avendo subito la società per come si è posta, avendo subito la norma, le regole e averle interiorizzate, aver accettato la verità, in fondo è lo stesso, fate battezzare i figli, è lo stesso, mandate a scuola, mandate a catechismo, mettete in ginocchio, in fondo è lo stesso, è lo stesso. E dopo fu sempre lo stesso, e ciò che noi paghiamo in quello è lo stesso, è lo stesso, è la quantità della nostra energia, è la nostra capacità di affrontare, di afferrare il mondo, la nostra capacità di guardare il mondo, la nostra capacità di usare l'attenzione nei confronti del mondo, la nostra capacità di essere propositivi nei confronti del mondo. E quando noi diciamo è lo stesso, infinite opportunità ci passano vicino e noi non le vediamo. Ci sfuggono, non riusciamo neanche a riconoscerle, non sappiamo neanche a cosa servono. E così ogni giorno perdiamo un pezzo della nostra esistenza. E allora quando ci si trova alla morte del corpo fisico, ci si ritrova vuoti, perché tanto era lo stesso. E questo è l'orrore del condizionamento educazionale cristiano, cioè portare le persone a morire vuote, a morire perché tanto sono oggetti posseduti dal Dio padrone, il padrone fa quel cavolo che vuole e le persone non hanno diritto di determinare se stesse, non hanno il diritto di decidere per se stesse. Terri schiavo, la vicenda ultima è sintomatica, come la propaganda cristiana, quello si doveva stabilire che le persone sono bestiame del Dio e solo Dio ne può fare quel cavolo che vuole. Quando arrivò il cristianesimo venne distrutta la medicina perché era Dio che poteva dare la malattia o la salute, e allora si distrusse la medicina. Oggi siamo i cristiani hanno usato la medicina per macellare una persona e farla morire il più lentamente possibile, impedire a lui di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e mantenerla come un oggetto che sia là a vegetare, perché questo glorificava il suo Dio padrone. Nello stesso tempo centinaia di persone vengono staccate chiaramente le macchine normalmente, ma questo non si sa. Cioè, non ci sono soldi per mantenere le macchine. Negli Stati Uniti la medicina è una questione di soldi. Se hai soldi, vieni curato. Se non hai soldi, vai con Dio, cioè vai a morire, cioè fatti tuoi. E questa ottica, questo modo di essere, questo modo di rappresentarsi, però lo vediamo nella propaganda. La propaganda doveva sancire che la terra schiava era una bestia posseduta dal Dio. Non poteva decidere per se stessa, per la propria vita, non poteva decidere di morire. Ed è questo in realtà che è stato l'essenza dello scontro. E le persone o sono se stesse, sono padrone di se stesse, possono decidere per la propria vita, al di là che fanno o non fanno errori, ma questo sono affari loro, oppure sono bestiame possedute da qualcosa, possedute da Dio, possedute dal padrone, possedute dalla società. Se in questa società, al di là di come noi, ognuno di noi poi può pensarla, ci fosse il diritto assoluto dell'uso della propria persona, questa società sarebbe costretta a costruire la felicità delle persone, perché solo costruendo la felicità delle persone, o tentando di farlo almeno, potrebbe garantirsi le persone che lavorano, che vivono, che amano e che fanno la loro vita. Questo è in realtà la religione pagana politeista, è un modo attraverso il quale vedere la vita e affrontare la vita, perché alla fin fine ci interessa abbastanza relativamente ciò che avverrà all'atto della morte. A noi ci interessa vivere con passione, vivere con desiderio, vivere con piacere, vivere nella migliore situazione possibile, perché alla fin fine dopo moriamo. E quelli sono i limiti dell'esistenza degli esseri della natura: nascita del corpo fisico e morte del corpo fisico. Ma a noi ciò che ci interessa è quello di vivere al meglio, è questo che ci interessa. Ma è solo vivere al meglio che si può trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Vivere sottomessi a una morale, specialmente una morale coercitiva, vivere sottomessi a una verità, vivere sottomessi all'obbedienza, vivere sottomessi a un'obbedienza che ti costringe a distruggere la tua capacità psichico-emozionale perché devi adattarti a quella norma? E questo è l'orrore, questa è la distruzione dell'uomo. Bene, allora io intanto qui ho finito la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che nella seconda parte, dalle 19 alle 20, andrò avanti con col discorso su chiudere il dialogo interno, perché fatto il discorso fra la vita e la morte bisogna anche che andiamo a vedere quali sono gli strumenti per riprenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita nonostante l'orrore cristiano, e questo continueremo con il discorso dalle 19 alle 20. Intanto do il via alle telefonate, vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838 e vediamo qualche notiziola di giornale. Pronto?
Ciao! Come sta?
Bene, bene.
Anche oggi,
Sono un po' stanco, ma insomma, dai.
Beh, ma lavoro da tanto.
Ho fatto la notte mia.
Caro, è festo. Sei, è festo,
In che senso?
È festo, non lavora nei vulcani, non è...
È festo? Sì, non avevo ferrato il nome, certo. Sì.
È un lavoro pesante, ma nonostante tutto sei...
Insomma, dai, cerco di trasformarmi, dai.
Capito? Prima hai citato un libro, Il Tempio del Cosmo,
sì.
Di Naidler.
Esatto, Jeremy.
Si esprime, cioè si dice Naidler proprio come è scritto?
N-A-Y-A-Y-Dler.
Dler.
E Jeremy. Jeremy.
Non so neanche se usa, ma non credo mia perché...
Ma è di Neri Puzza, credo che sia, vediamo un attimo, abbastanza vecchio, vediamo un attimo da quando è. Perché ogni tanto, sì, abbastanza, costava 35.000 lire allora.
No, perché gode sul Cosmo, sulla voce Cosmo, che ne va, ma è piccolo.
1997. Del 96, okay. Insomma, quasi 10 anni.
Sì, no, ma questo qua mi interessa appunto. Se te hai qualche novità, magari che io sentomi se ne ho...
È che ogni tanto bisogna che frugga anche nella libreria, perché ormai c'è un magazzino, cioè, alla fine...
Qua sulla tavola, guarda, tutto pieno.
Terribile. Guarda, io c'ho uno studio ormai fatto a magazzino. Fa conto che fra le trasmissioni, fra internet, fra preparare i pezzi, un giorno o l'altro non ci capirò più niente.
Ma meglio così, certo, perché piuttosto che sto monoteismo, no, bimillenario, voleva tutti quanti ignoranti, Pio. Tutti quanti
stupidi
di questa cosa qua.
Guarda, è una cosa impressionante, ritagli di stampa, sì. Articoli.
Anche a me mi sono messo una volta ai giornali, dopo ho piantato perché sicuramente...
È pazzesco, ma d'altronde serve per memoria, Cioè, guarda che io certi articoli li tiro fuori anche dopo 10 anni,
anche
11 anni,
cosa messi in cartolina, selezionati.
Guarda, fa conto che io di ritagli e incollati su pagina, perché poi cerco anche di mettere il più a posto possibile.
Se
li metto da terra in alto fa 190 centimetri.
La
foglia. È dal 90, dal 94 che ho raccolto articoli.
Depilemi. Mi sono detto, ma ho cominciato da ritagliare ancora, non ho tanti, ma però i giornali messi a capire, non ho mai voi. Però abbiamo che mettere su mezzo.
Da volta ho detto, faccio la storia di tutti gli articoli che sono venuti fuori sul paganesimo. Sì, come no, fatto niente. L'altra volta ho detto, faccio l'analisi delle relazioni fra cristianesimo e i campi di sterminio. Fatto niente. Certo. Se tutti i materiali messi a, hai tutto, capisci, anche in testa, eccetera, però ci vuole tempo, sai.
Ho trovato, a proposito, scusa, se ti...
Dimmi.
Un libro della Neri Pozza... di Sterpellone, è un medico, no? Sugli esperimenti nei lager nazisti. Della riposta, scusami, della Mursia.
Mursia.
Sterpellone è un... Aspetta, ce l'ho qua vicino, dunque... È molto... ci sono delle fotografie che ti viene a...
Sì, sì, infatti, sì, sì, ma siamo perda, meglio, dai.
No, 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 te lo dico, comunque è di Sterpellone, un medico, sì. Ha scritto dei libri, sì, sì, esperimenti, sì, di tutte le razze, che devi dire, sette pagine, sette fotografie, che robe da...
Sì, sì, no,
robe. E dopo, non so se conosci Eric Neumann, la personalità nascente del bambino, struttura e dinamiche.
No.
È l'ultimo libro che ha scritto, perché dopo Segamo è morto, sarà anche incompleto, comunque è della Red, immagine nel profondo, era uno psicanalista, comunque
sì, sì,
italiano,
sì.
No? Ha scritto La Terra, Madre e Dea, e il Terra nell'era moderna, ha significato l'archetipo della Terra nell'era moderna.
Va bene.
E dopo La Luna Nera di Huta Voss.
Questo è il padre con Francesco, lui c'ha la memoria, no, midibrileso tutti quanti, però uno alla volta.
L'hanno nominato Francesco,
sì.
L'ho trovato fuori.
Sì, 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 sì. È lui che è un bibliofilo che si ricorda titoli e autori, io non ricordo
infatti,
titoli e autori.
Mi ha cassato perché ho preso uno di Ilman, l'ultimo, però non è l'ultimo, è del 98, te l'avevo già anche,
della
Portina, me l'ho buttato in griglio, insomma.
Beh.
E dopo, a proposito della Pietas, si legge Pietas.
Lo so. Lo so, con sempre sto accento, mia figlia mi dice sempre parole.
Sì, perché è un'altra
certo.
Questione della... è una cosa diversa.
Certo.
Infatti ho guardato sul dizionario degli antichi romani o così. D'accordo, Francesco.
Devo buttarti solo perché devo cambiare trasmissione.
Ok.
Buon ci vediamo stasera. Ciao, ciao, Ivano. Ciao.
Bon, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Mando subito la pubblicità e a risentirci. Ciao a tutti.